Abbiamo dedicato diverse puntate alla filosofia politica di Rousseau, partendo in realtà dalla sua analisi della società moderna, dei vizi e delle virtù, e però approdando appunto alla sua proposta di cambiamento dello Stato, del contratto sociale, della democrazia. Oggi dobbiamo spostarci lievemente di tono, perché Rousseau non si occupò solo di politica, coerentemente con quello che aveva già detto comunque, si occupò anche di altri campi, in particolare oggi parliamo di educazione, dove Rousseau ci ha lasciato uno scritto molto molto importante, l'Emilio, che è considerato uno dei capolavori della pedagogia. Vediamo di cosa parla, quali sono le sue idee in questo campo e come si legano alle idee politiche, cominciando, come sempre, subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 311ª puntata. L'educazione nell'Emilio di Rousseau. Eccoci qui, cari amici, noi insieme per circa 20 minuti dedicati alla filosofia, e ormai lo stiamo facendo da tanto tanto tempo, alla filosofia illuminista, con un pensatore in realtà molto originale, che certo fu illuminista ma lo fu fino ad un certo punto, chiamato Jean-Jacques Rousseau, a cui abbiamo già dedicato alcune puntate e ormai ci stiamo avviando anche un po' verso la fine della sua presentazione, anche se appunto oggi c'è un tema importante che è quello dell'educazione. Vi dicevo che questo tema viene affrontato da Rousseau in particolare in uno scritto famosissimo, l'Emilio, appunto, pubblicato per la prima volta nel 1762. Emilio è il titolo dell'opera e anche il nome del protagonista di quest'opera, quindi è facile da ricordare. Perché? Perché in questo libro, appunto, Rousseau immagina di dover educare un giovane di nome, guarda caso, Emilio, secondo delle nuove regole, in contrasto con quella che era l'educazione tradizionale all'epoca, con metodologie nuove e, secondo Rousseau, più efficaci. Ecco, questa riflessione su come educare Emilio ha fatto epoca, ha lasciato il segno nella riflessione pedagogica e vale la pena oggi di insegnarla. Rousseau attraversa in questo libro 25 anni della vita di Emilio, ripercorre l'educazione che questo ragazzo apprende, che gli viene impartita lungo appunto più di 20 anni, da un particolare precettore che però ha uno stile tutto suo. Intanto bisogna dire, l'educazione che il precettore impartisce ad Emilio è sostanzialmente un'istruzione preventiva. In che senso preventiva? Per Rousseau, infatti, l'educazione non deve servire a instillare, a inculcare le virtù. Non deve servire a dare all'educando la verità, ma deve piuttosto servire ad evitare il vizio, ad evitare l'errore, a imparare come non sbagliare. Capite? È una sorta di educazione negativa, nel senso che ti deve più che altro preparare a non fare certe cose, a non fare certi errori, o se bisogna farli, almeno a farli bene, in un certo senso, a farli in modo che siano proficui, che siano importanti. Non deve avere invece la pretesa di dirti dove sta la verità, di dirti dove sta la virtù, quella devi trovarla solo, no? Come a dire che nell'immaginario di Rousseau l'educazione serve a sgombrare il campo da molti errori in cui incappiamo, per far sì che poi il ragazzo, l'individuo, man mano che cresce, possa trovare lui la sua strada. Una strada ormai sgombra da errori, una strada ormai messa al sicuro dalle falle più importanti in cui l'umanità cade, tende a cadere, ma una strada in cui appunto poi l'individuo liberamente può trovare la propria via, la propria strada, il proprio percorso, la propria verità. Certo, abbiamo detto che Rousseau è convinto che usando bene la ragione la verità sia sempre una, quella della volontà generale, certo. Ma prima di tutto bisogna, l'avevamo detto anche le altre volte, sgomberare la strada dal vizio. L'errore degli uomini è quello di essere spesso vittime dei loro vizi, dei loro pregiudizi, delle loro ambizioni, delle loro avidità. Allora noi dobbiamo cercare prima di tutto di liberare gli uomini da questi problemi. Poi il resto, sembra dire Rousseau, verrà da sé. E se questo è vero, come si può fare allora a insegnare come evitare il vizio? Come si può fare a dare questa educazione preventiva? Beh, secondo Rousseau bisogna prima di tutto allontanarsi dalla città. Perché? Perché la città è una fonte di vizio proprio. La città insegna solo cattive abitudini, ti mette troppo a contatto con l'errore, tu invece devi imparare a staccarti dall'errore. Allora, se un giovane deve essere cresciuto bene, lontano dai vizi, lontano dalla verità, è meglio portarlo in campagna, dice Rousseau, a contatto diretto con la natura. Ecco, questa è già la seconda caratteristica importante della pedagogia di Rousseau. L'educazione deve essere concreta, deve essere vissuta sulla propria pelle, deve essere esperienziale, no? E quindi bisogna non stare in una stanza chiusa a teorizzare come funziona il mondo, come funziona la natura, come funzionano i rapporti umani, eccetera. No, bisogna andare sul campo, bisogna scendere sulla strada, nella terra e vedere come il mondo funziona davvero concretamente, no? D'altronde questo è necessario ed è in linea con la filosofia di Rousseau, perché abbiamo detto che per Rousseau l'uomo deve ritrovare la sua naturalità perduta. Ricordate, quando abbiamo parlato della filosofia politica di Rousseau, abbiamo mostrato come, secondo Rousseau, in origine l'uomo stesse meglio. L'uomo di natura, l'uomo selvaggio, stava molto meglio dell'uomo civilizzato, dell'uomo moderno, perché questa civilizzazione ci ha allontanato dalla verità, dalle nostre radici, dal nostro benessere e anche dalla nostra felicità. Allora lo scopo dell'educazione deve essere anche riavvicinarci a quella felicità originaria, a quella felicità perduta. Riavvicinarci, potremmo dirla anche così, a quel contatto originario con la natura, a recuperare la naturalità dell'uomo sostanzialmente, no? E questa naturalità la si può recuperare meglio ancora, appunto, se è l'educazione, se è la scuola a portarci a contatto diretto con la natura, con il nostro passato stesso, no? Questa critica alla civiltà moderna, insomma, riecheggia in tutto questo. Allontaniamoci dalle città, allontaniamoci dalle tentazioni e ritroviamo la purezza interiore, perché l'uomo è nato puro, ricordate, l'avevamo già detto. E nell'Emilio Rousseau lo ribadisce, c'è una frase celeberrima dell'Emilio che dice proprio questo: tutto è bene uscendo dalle mani dell'autore delle cose, cioè di Dio. Tutto degenera fra le mani dell'uomo. La natura è buona, il mondo civilizzato è cattivo, la natura è pura, il mondo civilizzato è sporco, perché l'uomo lo ha sporcato, l'uomo lo ha inquinato con la sua avidità, con i suoi vizi. Ricordate quello che Rousseau diceva in fondo anche delle arti e delle scienze. Allora, se tutto questo è vero e Rousseau ne è convinto, lo scopo dell'educazione deve essere ritornare a un'esperienza diretta, a un'esperienza concreta in natura. Questa tesi dell'educazione negativa, come vedete, dell'educazione ad evitare l'errore, ritorna continuamente, perché tutto questo deriva proprio dall'idea che con l'esperienza si possa imparare, e però che l'esperienza debba essere pura, debba essere scevra da influenze negative. Andiamo in natura e lasciamo che lì l'individuo possa formarsi pienamente, provando e riprovando, facendo esperienza concreta, no? E anche permettendo così proprio all'alunno di sviluppare le sue tendenze naturali. La natura è buona significa anche che se l'individuo ha delle tendenze, l'educazione deve lasciarlo libero di svilupparle, perché queste tendenze sono buone ed è la società piuttosto che a volte ci frustra e ci impedisce di dar corda alle nostre tendenze. Insomma, bisogna sì ritornare alla natura, ma bisogna anche ritornare a una sorta di libertà naturale che va preservata, che va aiutata a svilupparsi, che deve essere il centro, anzi il baricentro dell'educazione del ragazzo. Questo in generale, quindi avete visto alcune idee semplici, poche, ma molto coerenti tra loro, quindi evitare il vizio, l'educazione a contatto con la natura, un'educazione diretta e uno sviluppo libero dell'individuo. Ma concretamente come deve articolarsi l'educazione? Beh, qui Rousseau è anche molto preciso, perché immagina che il percorso che debba essere intrapreso da Emilio si dovrebbe articolare in 5 fasi, appunto dalla nascita fino a circa i 25 anni di età. Vediamo queste 5 fasi come Rousseau le immagina. Intanto c'è una prima fase che va dalla nascita fino a circa i 2 anni, quindi primissima infanzia, in cui ovviamente il bambino inizia ad avere il primo sviluppo fisico, inizia ad avere la prima esperienza, il primo contatto con la realtà esterna, col mondo, ed è un'esperienza inizialmente puramente sensoriale. Cioè il bambino ovviamente guarda, tocca, mette in bocca, no? Cerca un contatto fisico con le cose che ha attorno, quindi usa i 5 sensi, almeno i sensi per come li riesce a usare chiaramente a pochi mesi di vita. Segue poi appunto una seconda fase che va circa dai 2 anni fino ai 12 anni secondo Rousseau. Sono 10 anni importanti, sono quelli che nel nostro ordinamento attuale corrisponderebbero agli anni della scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, poco di più. Cosa succede in questi primi anni di vera esperienza, quando il bambino ormai si muove, quando il bambino guadagna un po' di autonomia, inizia anche a parlare, inizia anche a scrivere, eccetera. Beh, in questo caso, secondo Rousseau, bisognava continuare a fare esperienza sensoriale, ma adesso l'esperienza sensoriale doveva essere anche educata. Quindi ci doveva essere una prima educazione all'uso di questi sensi. Un'educazione che doveva basarsi anche e aiutare il bambino a comprendere il criterio del piacere e del dolore. Di fondo questo criterio naturale ci aiuta a scoprire cosa ci fa bene e cosa ci fa male. Se io metto il dito sul fuoco, ovviamente mi accorgo che questo atto genera dolore e capisco che è meglio non mettere più la mano sul fuoco, no? L'esperienza del bambino è fatta di esperienze di questo tipo, di tentativi e di errori e di comprensioni, no? È sempre a contatto con la natura. La cosa su cui però Rousseau insiste in questa seconda fase è che non ci deve essere nessuna pesante imposizione teorica. Cioè il maestro, in questo caso, non deve dare degli schemi concettuali al bambino, non deve dargli delle teorie, deve farlo provare. Certo, magari stando attento che non provi cose troppo pericolose, ma farlo provare e fare in modo che il bambino impari a capire. Perché il suo corpo gli comunica delle cose, la natura gli comunica delle cose e se il bambino impara a gestire i dati sensoriali, impara anche a muoversi ovviamente nel mondo. Quindi questa è la seconda fase fino circa ai 12 anni. Poi arriva una terza fase che va, secondo Rousseau, dai 12 ai 15 anni, più o meno fine scuole medie, inizio scuole superiori, per intendere la nostra scuola di oggi come funziona. Cosa succede in questa fase così importante? Beh, Rousseau dice c'è una prima attività della ragione, un primo ingresso della ragione nella guida del bambino, perché fino a quel momento si era basato sui sensi soprattutto. Adesso la ragione fa il suo ingresso in scena, no? Si riceve un primo sviluppo intellettuale e anche un'educazione intellettuale, perché stavolta il maestro inizia a dire occhio che devi imparare anche un po' a pensare, non solo a fare esperienza di quello che è attorno. In più si inizia a ricevere la prima educazione sessuale e religiosa. Cioè il maestro dice al bambino, attenzione, se è un bambino oppure se è una bambina, il bambino fa questo, la bambina fa quest'altro, la religione ci chiede di fare questo, la religione ci chiede di fare quest'altro. La fase di svolta in un certo senso, perché vedete, si abbandona l'infanzia, si abbandona il puro essere sensoriale e si introduce la ragione. Ancora più importante però forse è la quarta fase, che va circa dai 15 ai 20 anni, quindi la fase delle nostre scuole superiori per intenderci. Perché lì, ecco, arriva una vera e propria educazione morale. E prima avevamo detto che c'erano i barlumi di un'educazione morale, c'erano i primi cenni, no? Adesso invece l'educazione morale si fa più approfondita, anche l'educazione religiosa si fa più approfondita. Adesso si inizia a capire veramente come bisogna comportarsi, come bisogna agire, ormai si sta diventando adulti. Bisogna trovare il proprio posto nel mondo. E proprio in questa fase, tra l'altro, Rousseau presenta la cosiddetta professione di fede del vicario savoiardo, di cui parliamo tra pochissimo, ve ne parlo alla fine del percorso. Infine, quinta fase, dai 20 ai 25 anni, ebbene qui c'è l'ingresso in società. Ormai il ragazzo Emilio è diventato grande, Emilio è pronto a prendere il suo posto nel mondo e chiaramente questo vuol dire cosa? Si inizia a lavorare, ma anche che si inizia a cercare la propria compagna in questo caso. In effetti c'è l'incontro con Sofia, la donna a cui Emilio in qualche modo è destinato, Sofia che è un nome simbolico, Sofia la sapienza ovviamente, quindi Rousseau ci sta dando anche un'indicazione del fatto che il percorso di maturazione di Emilio porta poi alla conquista della sapienza e poi c'è la preparazione al matrimonio, insomma ormai l'educazione si può dire finita. Però vi dicevo, nella quarta fase c'è anche questa professione di fede del vicario savoiardo e questo ci permette di fare un ultimo appunto sul pensiero morale ma anche pedagogico di Rousseau, perché qui si parla di religione, avete visto che l'educazione di Emilio si basa anche sulla religione. Cosa pensava Rousseau della religione, soprattutto del cristianesimo che ovviamente era anche per Rousseau religione dominante? Beh, Rousseau tramite questa figura, questo personaggio del vicario savoiardo ci dà la sua idea, che è un'idea abbastanza in linea con l'illuminismo, bisogna dirlo, coerente con l'illuminismo. Lui tenta di trovare una sorta di compromesso tra fede e ragione, tra da un lato la filosofia degli illuministi e dall'altro quello che le religioni tradizionali ci hanno sempre impegnato e quindi tenta di creare una sorta di religione naturale, perché bisogna essere sempre in linea con la natura e tollerante, che riconosca il valore del dubbio ma che allo stesso tempo non rinneghi una dimensione soprannaturale. Ecco, questa religione, una sorta di deismo potremmo dire in chiave cristiana, viene presentata da Rousseau appunto tramite questo vicario che enuncia a un certo punto tre articoli di fede fondamentali, così li chiama. Il primo è che l'universo è mosso da una volontà intelligente, quindi che c'è una mente che guida tutto nell'universo. Ovviamente questa mente è Dio. Il secondo articolo di fede fondamentale è che l'uomo è una creatura spirituale dotata di anima e di volontà, sicché l'uomo ha un'anima. L'uomo ha anche uno spirito oltre al corpo, e questo è il secondo articolo di fede. Terzo articolo di fede, che questa religione naturale che ci spiega i rapporti tra l'anima e la mente superiore, tra l'anima e Dio, è accessibile alla ragione, cioè può essere compresa con la ragione. Quindi sia una religione che chiede a volte anche un salto, che chiede anche una fede, ovviamente che chiede anche di credere in cose non del tutto razionali. Però questa religione naturale è comunque comprensibile, accessibile e forse anche accettabile dalla ragione umana. In questo caso non siamo troppo distanti da quello che pochi decenni prima aveva già detto John Locke, se vi ricordate, da quello che qualche decennio prima ancora aveva detto forse anche in parte Spinoza. Rousseau ci sta proponendo una religione che non rinnega il cristianesimo, ma che ci dice: non diamo troppo peso a tutti i dogmi del cristianesimo, a tutte le verità di fede complicate, a volte forse anche irrazionali, non esageriamo. Riduciamo il cristianesimo all'osso, vi ho detto, c'è una mente universale che guida tutto, l'uomo ha un'anima, poco altro, pochi dogmi, pochissimi, e poi creiamo una religione che la ragione possa comprendere, una religione della comunanza, della vicinanza, della solidarietà, una religione molto morale, ma di una morale razionale. A quel punto supereremo i problemi, creeremo una religione tollerante, perché potremo convivere bene, cercare la volontà generale, cercare il bene, insomma, la religione diventerà un alleato per il benessere dei cittadini, per la giustizia e non un ostacolo. Questa è l'idea di Rousseau che viene espressa appunto all'interno dell'Emilio, ma che, come avete insomma probabilmente già notato, è abbastanza comune all'interno di tutto l'illuminismo. Nell'illuminismo c'è spesso la critica forte agli apparati delle religioni tradizionali, ma il tentativo anche, il più delle volte almeno, di salvare alcuni aspetti, quelli appunto più razionali o ragionevoli quantomeno delle religioni tradizionali. Rousseau da questo punto di vista è completamente d'accordo con i suoi predecessori. Per una volta, almeno su questo punto, possiamo pienamente dire che Rousseau è in un certo senso anche illuminista. Ecco, questo era quello che c'era da dire per presentare l'Emilio, quest'opera, vi dicevo, fondamentale della pedagogia moderna, illuminista, rousseauiana, ma della pedagogia anche in generale. E per oggi direi che abbiamo concluso. La prossima volta parleremo di musica, perché ve l'avevo accennato quando abbiamo parlato della biografia. Rousseau in realtà parte come musicologo, è uno studioso di musica e poi si presta anche alla filosofia, però sulla musica e quindi diciamo sull'estetica qualcosa di interessante c'è da dire, e lo vedremo la prossima volta. Per oggi abbiamo finito e ci fermiamo qui. Vi ricordo alcune cose prima di salutarci. Intanto che questo podcast lo trovate su tante piattaforme come Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Heart Radio, Spreaker, Audible, YouTube. Ma su queste piattaforme trovate anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Storia, dove ovviamente parliamo di storie. Se poi cercate anche spiegazioni su epoche diverse rispetto a quelle che stiamo trattando qui, vi ricordo che potete cercarmi su YouTube come Ermanno Ferretti oppure come Scrip, e lì trovate migliaia, ma davvero migliaia di video. Poi vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, non perdervi le iniziative, le uscite, i podcast, i video, ma poi anche incontri dal vivo che facciamo frequentemente, potete seguirmi se volete sui social network, Facebook, Twitter oppure Instagram, dove mi trovate sempre col nickname di Scrip. Oppure se volete potete, e questo lo consiglio in modo particolare, abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. È una mail molto lunga dove ogni settimana, ogni lunedì sera, parlo di video che ho fatto, podcast che ho registrato, ma anche libri, film, storia, filosofia, tante cose che potrebbero essere interessanti. Ultima cosa, vi ricordo infine che se volete mi potete trovare anche in libreria con due libri, due opere diciamo recentissime. La prima è un saggio filosofico di divulgazione, si intitola Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, l'editore è Cairo Editore, ed è un libro che riprende il pensiero di alcuni filosofi, soprattutto scettici, per trarre dai loro insegnamenti delle strutture, delle metodologie, delle riflessioni utili per affrontare il nostro tempo presente. Ripeto il titolo, Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva. L'altro libro invece è un manuale di storia per le scuole superiori, edito da Garzanti Scuola, e a scuola, si intitola La storia in scena, è il libro per la terza, la quarta e la quinta superiore di tutte le scuole italiane, se si vuole, che fa ovviamente il punto sulla storia dall'anno 1000 fino ai giorni nostri, ma a cui io ho ampiamente collaborato realizzando in particolare dei video e dei podcast inediti e speciali solo per questa opera, ma parlo di decine e decine di video, quindi c'è tanto materiale davvero per approfondire e ampliare ogni discorso che si trova anche nel cartaceo e fare anche delle speciali approfondimenti di educazione civica, di argomenti affini, insomma c'è davvero tanto materiale che può essere utile. Ripeto il titolo: La storia in scena, Garzanti scuola. Basta, ho detto proprio tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di Rousseau, abbiamo quasi finito, e poi per tante altre lezioni di filosofia. Ciao, alla prossima!